Va bene, allora resta così che Romano più volentieri risponderebbe a domande nostre. Quindi se qualcuno l'ha, va benissimo, precedenza.
Se vuoi un quarto d'ora di musica, facciamo, no?
Qualunque sia la domanda, bene? Se no io lascio lì in angolo quella che ho posto io, in qualche modo sull'Europa, per appunto un incontro recente, quale ero presente. È chiaro che rispetto a quello che è l'andamento di questi giorni brevi e la preparazione invece in vista della nostra scuola della pace estiva, mi pare che stia vivo anche nella nostra attenzione all'enciclica di Bergoglio il rapporto tra la nostra interpretazione quotidiana e immediata della realtà e del nostro gioco, della realtà in cui ciascuno di noi vive. C'è anche la prospettiva mondiale, la prospettiva larga, internazionale di tutto questo gioco, che ha evidentemente un'influenza decisiva. Nell'intervento questa mattina di Vincenzo e nell'aiuto che lui ci ha dato, è evidente che i conti che bisogna fare con quelli che possono essere tutti i grandi interessi mondiali e peraltro anche tutte le tensioni positive di cambiamenti, di riforme, di speranza, pur a livello mondiale, sono decisive, no? Sono importanti. Sempre più ci siamo abituati che è impossibile che tu conosca il mondo di casa tua se non in qualche modo hai anche una visione più ampia di tutto il gioco, che in moltissimi modi influenza. Tra l'altro, come sappiamo bene, influenza in modo fortissimo anche attraverso l'inconsapevolezza, per cui la singola persona non si accorge forse di quanto è dipendente dall'opinione collettiva, dall'opinione mondiale e anche dalle grandi decisioni che altri hanno preso e nelle quali si è infilato dentro, no? Allora una scuola chiaramente amerebbe avere anche una tensione di tipo critico e quindi di analisi culturale profonda di tutto quello che succede e che quello che poi nella modestia della vita di ciascuno uno può e deve fare. È vero, questa consapevolezza globale mi sembra importante. Allora, un po' per il giro che ha avuto fino ad oggi tutta la vita di Romano, per il suo pensiero, per le sue attenzioni, questo tipo di considerazione qui certamente è molto importante. Soprattutto lo metterei in relazione al fatto che domani vorremmo sentire, tra l'altro, invece anche le voci di questi altri, tra noi e gli altri, dove questi altri sono quelli che hanno meno voce, sono più periferici nella geografia dei poteri mondiali, e però sono certamente nella nostra grande attenzione. C'è una possibilità anche per loro di farsi ascoltare, e in questo senso anche tutto l'impegno che a partire dall'Assemblea delle Nazioni Unite Romano riveste anche verso i paesi del terzo mondo, così come l'Africa, certamente per noi questo oggi è molto importante. E quindi come si gioca la globalità nella vicenda in cui noi stiamo camminando. Questo mi sembra sia un po' la
ipotesi di oggi. Io faccio, spero, una breve introduzione, no? Voi vi siete
a un altro aspetto del discorso di Bergoglio, della guerra mondiale a pezzi. Da un lato ha fatto questo grande discorso sul mondo, sul discorso delle cicliche, con questa grande frase che accompagnava questo, che sembrerebbe la frase di uno scienziato politico, perché siamo di fronte a una guerra mondiale a pezzi. Tac, tac, tac. Quello che è venuto negli ultimi 4 giorni è il significato di questo. Inquadriamo un attimo e poi facciamo domande e risposte, che ci annoiamo meno. Allora, perché questo sta avvenendo? Perché tutti questi frammenti di conflitti? Il quadro di riferimento è molto semplice, è il passaggio di potere da un mondo unipolare a un mondo multipolare in cui le regole sono meno rigide, cioè il mondo, per quello che in molti scienziati politici, anche in molti politici senza la parola scienziati, c'è una specie di rinascita del rimpianto della guerra fredda, incredibile questo. Guerra fredda che, se vi ricordate bene, si viveva sotto il terrore della bomba atomica, non mica la gran bella cosa, non era, però c'erano delle regole precisissime della guerra fredda. Oggi le regole non ci sono, questo è il grande cambiamento, no? C'è stato il passaggio dopo la fine della guerra fredda che per un attimo si pensava che poi ci sarebbe stata una semplificazione identica alla precedente con un protagonista solo, gli Stati Uniti. Non dimenticatevi che uscì il libro di Fukuyama intitolato La fine della storia, un libro scurato l'articolo, che ebbe un successo enorme e che semplicemente diceva: tanto tutto il XXI secolo sarà dominato dagli Stati Uniti, non rompiamo le balle, la storia va avanti così. È durato un attimo, è durato pochissimo questo fatto, perché errori politici, cambiamenti nella realtà del mondo, tutta una serie di fatti hanno invece portato verso un multipolarismo che è quello di oggi, un multipolarismo non regolato che è quello di oggi. Quali sono stati i fatti che hanno cambiato questo? Il primo, che io ritengo fondamentale, dopo la madre di tutti i problemi, che però era abbastanza isolato, che era il conflitto israeliano-palestinese, è stata la guerra in Iraq. La guerra in Iraq era il sigillo, in teoria il sigillo dell'articolo del mondo monopolare, no? Andiamo in Iraq, mettiamo il sigillo, la guerra del cristianesimo, che nella nostra civiltà occidentale vince su tutto, e la follia di quella guerra è stata l'inizio invece di una frammentazione successiva. E quindi l'Afghanistan, e quindi tutti i conflitti successivi, le tensioni, l'Ucraina, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo la realtà cambiava, no? Perché da un lato gli errori politici hanno affrettato questo nuovo fatto di cose, d'altro lato il mondo cambiava perché sorgeva un nuovo astro che si chiamava Cina, che quando si parlava della fine della storia, fine dell'Unione Sovietica, la Cina aveva già iniziato il suo sviluppo, ma nessuno pensava che sarebbe arrivata in fondo a contestare anche il primato americano, perlomeno nelle proiezioni future. Quindi la Cina, non dimenticate che ha cominciato a svilupparsi solo dopo il 78, quindi da 80 in poi, quindi da pochissimo tempo, e partendo da zero, e quindi quando cominciarono a cadere queste cose 10 anni dopo, nessuno pensava che la Cina facesse sul serio, no? potesse far arrivare al paragone che l'attuale mondo vede qualcosa come il problema del cosiddetto Tucidide effect, no? Quello che descriveva Tucidide della guerra del Peloponneso, che è inevitabile che se c'è una potenza stabilizzata e un altro che sale, ci sia la guerra. Poi gli scienziati politici sono divertiti, hanno analizzato 16 casi di questo tipo, 13 hanno avuto la guerra, 3 no, 3, tutte queste cose. Ma il problema vero, grosso, è il cambiamento della realtà mondiale con l'ascesa di e quindi lo spostamento per un attimo di tutti i problemi verso il Pacifico fino a un anno e mezzo fa. Poi l'Ucraina e il Medio Oriente hanno di nuovo riportato gli Stati Uniti verso lo scacchiere euro-mediterraneo medio orientale, insomma verso lo scacchiere che, ahimè, è molto più vicino a noi, tra l'altro, che non quell'altro, ma in una situazione completamente diversa. Per cui gli Stati Uniti sono ancora il numero uno del mondo, in termini di prodotto nazionale simile all'Europa, per quello che dico, attenzione che noi avremo delle grandi prospettive, siamo più o meno, a seconda della, del su e giù delle monete, nello stesso livello di reddito pro capite, sono un po' più gli Stati Uniti, perché noi siamo 496 milioni, gli Stati Uniti sono 300 e qualcosa, quindi, ma con in fondo dei grandi equilibri. Ma vedremo poi, perché noi non esistiamo in questo grande gioco. Ecco. Però, quello che è successo, gli eventi che ho brevemente descritto, hanno portato a un'altra situazione di una estrema semplicità. Gli Stati Uniti, paese numero del mondo, per innovazioni, tutte le nuove reti, le nuove cose sono americane di origine, Apple, Google, tutte queste belle cose qui. Secondo per forza militare, il 45% di tutte le spese militari del mondo sono anche oggi americane. Tra l'altro ci sono intanto, vedete questi titoli sulla tremenda spesa militare cinese, rispetto a quella americana siamo a un gioco, a un piccolo gioco, insomma, ecco. E quindi, ed è il fatto che per me che più mi colpisce è che il paese numero uno del mondo non è in grado di esercitare il proprio potere, perché le guerre sbagliate l'hanno dissanguato. Cioè non c'è repubblicano democratico negli Stati Uniti, salvo qualche matto, che pensi di mandare un esercito in questo momento né in Ucraina né in Siria, eccetera. Cioè, non voglio più vedere tornare i cadaveri a casa. E allora la più grande potenza del mondo, che però è assolutamente impossibilitata a esercitare la sua potenza, ma anche per motivi che vuol dire fare la stessa cosa che io, intendiamoci, non sto credendo, sto constatando. D'altra parte, i ragazzi morti sono stati tanti in Iraq, in Afghanistan, in giro per il mondo, che questo è un discorso che è molto serio. Soprattutto sono stati morti in fronti lontano da casa, che non minacciavano la sicurezza fondamentale del paese. Quindi l'opinione pubblica di fronte a questi morti reagisce in modo molto diverso che non se ci fosse un'aggressione verso casa, insomma. Ecco. Allora abbiamo questa situazione in cui una potenza stabilizzata, ma con i limiti che ho detto, una potenza ascendente che però lo vediamo del tutto, è possibile, possibilmente del tutto non protagonista delle vicende mondiali, cioè la Cina. Incredibile, la Cina non ha mai messo il naso fuori dalla regione in cui è. La Cina non ha partecipato alla guerra in Iraq, nemmeno nelle discussioni, non c'è dietro nessun conflitto mondiale, no? La sua politica estera è una politica estera che oggi è anche di potere regionale, no? Gli aeroporti delle piccole isole, le tensioni con i vicini, ma solo regionale, ma che invece ha una grande valenza dal punto di vista economico, per un motivo assolutamente comprensibile. La Cina ha il 7% delle terre arate del mondo e il 21% della popolazione del mondo, e quindi va a trovare la materia prima, l'energia e il cibo dove c'è. Discorso. E dov'è? Africa e America Latina. Allora, la grande politica espansiva della Cina è verso l'Africa e verso l'America Latina, e direi, poi lo vedremo se caso dei particolari, che gran parte del buono sviluppo africano degli ultimi 10 anni, dico buono usando l'aggettivo un po' così perché parte da zero, però c'è stato finalmente un po' di sviluppo, salvo quest'anno che con l'abbassamento delle materie prime e il prodotto alimentare d'Africa non va bene, ma insomma abbiamo avuto 7-8 anni di buono sviluppo. Tutto questo è derivato dalla Cina, in buona parte dagli investimenti cinesi, dal fatto che la Cina ha fatto crescere il prezzo dei prodotti agricoli importati, il prezzo del petrolio, fino alle ultime crisi in cui tutto si è abbassato. Io riassumo in un modo provocatorio le ragioni dello sviluppo africano in Cina più telefono portatile, no? Voi perterrete una descrizione superficiale, ma in un paese non infrastrutturato, frammentato, incasinato, l'unica infrastruttura che lega il paese è il telefono portatile.
poco da fare, se ci sono delle cose strane al mondo, però è così. Sta formando i mercati, sta formando le comunità di affari, sta modificando la vita, e tutte queste antennine leggere, poco costose, sono state tutte costruite e portate ai cinesi, no? Che poi hanno abusato, ma questo lo vediamo poi magari dopo. Ma per dire, nello grande scacchiere il ruolo giocato dalla Cina è assolutamente del tutto marginale, no? Mentre gioca un suo ruolo di paese. Io, se posso aggiungere qualche aneddoto, un aneddoto personale che è stato il più importante di tutta la mia vita politica, è proprio di aver passato per una richiesta di Putin la notte precedente la guerra in Iraq al Cremlino, e parlando, perché Putin mi chiese, telefonò a Bologna chiedendo se potevo andare subito a parlare con lui, non capivo perché, e mi disse: voglio evitare la guerra in Iraq a ogni costo, cosa mi consiglia? La mia risposta fu molto semplice: il Presidente della Commissione Europea non ha nessun potere di politica estera, anzi no, voglio un consiglio, non da Presidente della Commissione Europea, insomma. Allora io espresso dico: ma sono io che sono stupito, perché se vi davate la mano Schröder, Chirac e il Presidente cinese, tu, la guerra secondo me non parteva. Riformato gli dice: hai ragione, domani mando il ministro degli esteri in Cina, di quale è troppo tardi perché la guerra sta cominciando. Telefono a Saddam Hussein, che ha visto la Madonna, che ha visto Maometto, quello che vuoi, insomma, no? E che sono partito all'ora di notte il giorno dopo è cominciata la guerra. Ma i cinesi, dopo, ho cercato di capire perché non si erano impegnati, no? Perché non avevano stretto la mano, perché la loro politica è. Nella mia testa ho sempre avuto due ipotesi contrastanti che ancora non sono sicuro di quale due sia valida. La prima è che i cinesi non si fidassero degli europei, che all'ultimo momento sarebbero andati poi a baciare la pantofola americana. La seconda è che erano ben felici che gli americani andassero nella merda e loro stare a guardare lungo il fiume, secondo il vecchio detto di Mao. Ma alcuni cinesi mi dicono la prima, alcuni mi dicono la seconda, non so, insomma, ma per dire questa potenza che cresce con rapporti con gli altri paesi nella completo odio e amore nei confronti degli Stati Uniti, non solo odio ma anche amore. I figli della classe dirigente cinese tutti studiano negli Stati Uniti, hanno un complesso sul software americano, dal cinema ai cantanti, hanno perfino il complesso di non vincere le partite di football, insomma, no? Tanto è questo problema di confrontarsi con il mondo occidentale, ma nello stesso tempo con questa grande forza che li fa salire anno per anno. Adesso vediamo che cosa sta succedendo nell'ultimo anno, che questi ultimi mesi, con i dati statistici, tra l'altro di ieri e l'altro, che sono molto cattivi, riguardano lo sviluppo della Cina, tanto è vero che ieri la borsa di Shanghai pum, è precipitata, è in questo incredibile passaggio, no? Un paese a basso livello salariale, esportazione di beni, in un paese invece che deve aumentare i consumi interni, deve quindi diventare un paese economicamente moderno, insistere sul terziario, non solo sull'industria, ma è un passaggio estremamente difficile proprio, perché dovete cambiare tutto. Cina è complicata perché 1.400.000.000 di persone, 700 milioni sono nell'età moderna e 700 milioni, pur mangiando tutti eccetera, sono però ancora in una struttura arretrata, no? E quindi devono completare questo passaggio e nello stesso tempo assumono un ruolo nella politica internazionale. Sono due momenti che non sono sono poi facili da gestire in modo armonico fra di loro. Nell'ultimo anno e mezzo la Cina secondo me è stata fortunatissima, scusatemi se uso questo termine molto brutale, che il centro delle tensioni si è allontanato dal Pacifico. Due anni fa, tutto il mondo dell'Oceano Pacifico, le sparti delle isole, le cose, il Giappone, oggi abbiamo qualche notarella in qualche giornale perché tutto ci è saltato addosso. L'Ucraina, la Libia e la Siria sono tutti intorno a noi ed è uno schema ben diverso da quello precedente. L'altro evento nuovo degli ultimi tempi, poi veramente mi fermo perché sennò poi contraddico quello che vi ho detto, l'altro evento nuovo degli ultimi mesi è il terrorismo organizzato, il terrorismo che si fa Stato. È un fatto nuovo, il terrorismo c'è sempre stato, perché l'11 settembre è stato un episodio drammatico, veramente traumatico per gli Stati Uniti, perché la misura con cui noi continuiamo sempre più a proteggerci, a essere insicuri, mi dice che il terrorismo sta funzionando da anni, no? Questa è la realtà. Una volta che andiamo in aeroporto ci ricordiamo che il terrorismo esiste, insomma, adesso anche le stazioni ferroviarie, via, ecco. L'ultimo terrorismo, quello di Francia, ha colpito i luoghi di aggregazione più normali in totale, no? Il teatro, il ristorante, lo stadio, ci manca la chiesa, e dopo ci siamo, li abbiamo colpiti tutti, insomma, no? E quindi, senso, però il fatto nuovo è che si è fatto Stato, cioè adesso c'è un posto del mondo in cui il terrorismo organizzato riscuote le tasse, fa commercio estero, ha la polizia, ha le sue strutture giudiziarie, ed è un fatto di una importanza colossale che al centro della Siria e Iraq, come voi sapete bene, ma che ha delle buone filiali in Libia, nel Sub-Sahara, verso la Nigeria e nel Sinai. Quindi non è un fatto isolato. In Libia, anche lì, ancora non è stato territoriale, perché è fatto di conquiste, perdite, patti, cose un po' strane, non ha un'organizzazione statuale, però c'è una zona di 120 km di costa, quindi abbastanza grossa, che è in mano a organizzazioni che sono legate al terrorismo. E anche in questo caso, poi il Sub-Sahara, Boko Haram, nel nord della Nigeria, c'è un terrorismo molto forte, e parte del Sinai è sostanzialmente difficilmente controllato dalle truppe dell'esercito egiziano, che pure picchiano giù nel modo più forte possibile, insomma, ecco. Questo è un fatto nuovo, che in teoria dovrebbe, qui stiamo al punto centrale del discorso, poi facciamo due riflessioni sull'Europa, che in teoria dovrebbe mettere d'accordo tutte le grandi potenze, no? Perché la Cina ha paura degli uiguri, la Russia, i caucasici, l'Europa e gli Stati Uniti sono terrorizzati dal terrorismo, in teoria ci dovrebbe essere un minimo di buonsenso che li unisce. Tant'è vero che io penso, già un anno e mezzo che scrivo continuamente, adesso l'opinione si era un po' anche allargata, e molti lo pensavano, che solo un accordo tra gli Stati Uniti e la Russia può metterci a posto riguardo al terrorismo. Se non c'è questo accordo è impossibile. Perché? Perché tutte le guerre, che sono sostanzialmente guerre a pezzi, come dice il Papa, o per procura, come dicono gli scienziati politici, o ci sono i padrini che mettono a posto i ragazzotti, oppure le guerre andranno avanti. Se prendete la Libia, noi abbiamo il governo di Tobruk, che è quello riconosciuto dall'Occidente, che ha dietro di sé l'Egitto e i paesi del Golfo, e l'esercito del governo di Tripoli, che è dietro di sé la Turchia e il Qatar, con il doppio gioco sempre dei sauditi e dei qatarini, che come governo appoggiano l'Occidente, la democrazia, cioè la democrazia si va per dire, comunque l'antiterrorismo, e poi le loro fondazioni, le loro strutture economiche buttano denaro in favore del terrorismo e lo sostengono come hanno sempre fatto. Cioè, guardate, il terrorismo nato dalla dottrina Wahhabita è tutto Arabia Saudita, la dottrina Wahhabita credo che abbia un paio di secoli, ma ha cominciato a espandersi all'estero nel 1950-55, quando cominciarono i Wahhabiti a vendere, a dare il Corano in Egitto, a cominciare a costruire rapporti con la fratellanza, a organizzare la fratellanza musulmana, e poi oggi pagano le moschee dal Kosovo all'Albania fino all'Indonesia, insomma, no? Fino all'Afghanistan, insomma, ecco. E questo è il grande problema, no? L'Occidente ha sempre appoggiato l'Arabia Saudita, ci volevano questi condanni a morte per scuotere l'opinione pubblica, insomma, no? Naturalmente questo è fatto anche per far saltare l'accordo sul nucleare iraniano, cioè ci sono tanti motivi che sono sotto, c'è anche il petrolio, ma insomma è un problema di riorganizzazione del Medio Oriente, teniamoci, è prima di tutto una lotta intra-islamica fra sunniti e sciiti, ma con dietro lo schieramento degli interessi delle grandi potenze. E in questo non vi ho mai nominato l'Europa, perché l'Europa è assolutamente periferica a questi giochi mondiali, periferica perfino, io penso, nel caso ucraino, che sia anche il caso europeo, cioè nel caso ucraino in fondo al tavolo ci sono sempre stati gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa così spettatore, insomma, no? Oppure quando è tratta non l'Europa ma la Germania come protagonista nuovo di un rapporto economico con i conti dell'Est, che è un altro degli eventi molto importanti degli ultimi tempi, no? La Germania, che da un lato è il leader delle sanzioni contro la Russia, dall'altro lato firma con la Russia il più grande contratto di rapporto economico, cioè il gasdotto, raddoppiare il gasdotto del Mare del Nord, che assicurerebbe che tutto il gas futuro che dalla Russia viene in Europa passerà dalla Germania, non più attraverso l'Ucraina, che ha i due attuali gasdotti, di cui l'Ucraina, per cui la Russia non si fida. Io ricordo che mesi fa mi sono speso a proporre la soluzione più semplice, che avrebbe molto aiutato alla pace, qui sono infatti incomprensibili, cioè abbiamo due gasdotti, la Russia non si fida, l'Ucraina è in un casino, l'Europa non si fida, facciamo una società mista, un terzo Europa, un terzo Russia, un terzo Ucraina, e controlliamo i gasdotti, ed è il più grande contributo alla pace che si possa dare. Ho parlato con il bisturiese tedesco, ho parlato con il bisturiese italiano, ho telefonato alla commissaria Mogherini, ne ho parlato con Putin, tutti, salvo Putin che dice però bisogna che i lazzaroni ucraini siano, ma fondamentalmente tutti d'accordo, e poi invece viene fatto questo grande patto russo-tedesco e vedremo perché, come, cosa vuol dire questo aspetto, ma questo vi descrive come abbiamo un'Europa che in teoria, come dicevo prima, è potentissima, 496 milioni di abitanti, un prodotto nazionale lordo simile a quello americano, una grande economia e soprattutto dei risultati raggiunti strepitosi, perché mettere assieme tanti paesi, quindi l'Europa è stato sempre il messaggio della pace, del cambiamento del mondo, con il ritorno dei nazionalismi e con questi governanti europei che noi abbiamo, stiamo facendo dei passi indietro, sia dal punto di vista del progresso delle istituzioni, ma anche dal punto di vista del potere nel mondo, cioè li stiamo scomparendo naturalmente. D'altra parte è ovvio che questo succeda in un continente che ha dei cambiamenti al suo interno, mentre prima progrediva verso l'unità, adesso non progredisce più. Cioè, 10 anni fa, quando mi ricordo, no, 12 anni, siamo nel 6, sì, 12 anni fa, ancora andai al Parlamento romeno per l'inizio dei negoziati con la Romania, che poi sono andati avanti, sono finiti quando ero già uscito dalla Commissione. Mi ricordo un episodio che mi emozionò, perché i partiti del Parlamento parlavano perché volevano entrare in Europa, no? Alla fine dei partiti ufficiali si alza un signore con un barbone, no? Questo autorevole, più autorevole di Don Giovanni, no? Che si alza, fa un bellissimo discorso in favore dell'Europa, definendosi membro della minoranza non ungherese del Parlamento rumeno, per descrivere le complicazioni. Oh, ragazzi, l'Europa, ma per quello l'Europa è così importante, che si riuscirebbe a mettere assieme dei contrasti storici che hanno massacrato per sempre il nostro continente. Questo si alza, fa un bellissimo discorso per l'Europa e gli chiedeva perché, e questo mi si vede, perché mio nonno è stato ucciso perché è membro di una minoranza, mio padre è stato mandato in esilio perché è membro della minoranza, io voglio che il mio paese entri in Europa perché l'Europa è un'unione di minoranze. Ed è la definizione che immediatamente ho adottato, l'ho tornato a Bruxelles, dico, questa è la definizione dell'Europa. E oggi non è mica più così, ragazzi, oggi c'è un paese che comanda, questo è il grande cambiamento, comanda prima per le proprie virtù, parlo della Germania, capito Pastrello? Visto che è il più illustre studioso di questi temi, mi vergogno un po' a dirlo, ma insomma, parlo della Germania, un po' per le sue virtù, anzi molto per le sue virtù, perché è il più grande paese industriale d'Europa, uno dei più grandi del mondo, 82 milioni di abitanti, cosa adesso, 82 milioni di abitanti, è leader in un sacco di settori, e poi soprattutto c'è un'economia che la grandezza della Germania non è di avere dei geni o delle innovazioni di punta, che non ha, ma di essere brava a produrre bene le cose, no? In modo efficiente. Perché? Perché attraverso le sue scuole tecniche, attraverso la sua struttura, anche il tedesco medio o anche medio basso è persona che contribuisce alla ricchezza nazionale. Un po' quindi per queste sue virtù e per la continuità della sua politica, eccetera, e un po' per le fesserie degli altri, cioè che il disfacimento della Francia negli ultimi anni politico ed economico è grande, e poi c'è il caso patologico della Gran Bretagna, in cui il primo ministro britannico dice fra 4 anni avremo un referendum se sta fuori o dentro. Questa è una roba che non sta in cielo in terra, perché la Gran Bretagna, che ai miei tempi della Commissione aveva la più forte burocrazia di tutta l'Europa, io quando divenni Presidente della Commissione Europea pensavo di andare a un posto comandato dai francesi e dai tedeschi, e mi sono trovato che i veri grandi direttori d'orchestra erano i burocrati inglesi, tant'è vero che lo ripeto sempre, mentre con i collaboratori francesi e tedeschi sapevo subito che se erano democristiani o socialisti, io tuttora quelli del mio gabinetto, gli inglesi, non so ancora se erano laboristi o conservatori, erano figli di Sua Maestà britannica e basta, no? E a parte il valore, questa forza d'Italia dava. Questo qui è andato, dice, fra 4 anni, chissà se sono membro del club. Tutti i paesi che giostravano in equilibrio fra Gran Bretagna, Germania, Francia, per la debolezza francese, per la fesseria britannica, tutti sotto l'ombrello tedesco. Per cui adesso i tedeschi fanno il nuvolo il sereno a Bruxelles. E ricordatevi che il caso Volkswagen deriva solo dall'arroganza, perché questi si tenevano tranquilli, non è un errore tecnico, niente, come te le dicono, le regole teologiche le metto io, quindi se c'è peccato o non peccato lo decido io. Questo è la nuova Europa. E quindi questo è un problema serio, perché e qui ci vuole intelligenza politica, Kohl ce l'aveva in un modo straordinario, e questo viene dalla luna, insomma, no? E poi è cambiata la Germania, insomma, è cambiata profondamente lo spirito pubblico tedesco, per cui c'è un cambiamento di questo tipo, ancora difficilmente potrebbe avere un'Europa unita e armonica, insomma. E quindi l'Europa in questo senso è periferica, perché non riesce a fare la politica comune, insomma, no? L'ho provato tante volte, perfino quando grandi problemi, quando abbiamo mandato le truppe di pace in Libano, una delle cose secondo me più serie che si siano fatte, il problema che si trattava di una cosa molto, molto sentita da tutti, no? Ma il problema di avere a bordo i tedeschi che non volevano avere nessuno dei servitori israeliani per il loro passato, no? È stato un problema complicatissimo, no? Ho risolto all'italiana, cioè va bene, cioè dice benissimo, voi non avete contatto con gli israeliani, assicurateci la sicurezza marittima, vuole smontare tutte le navi tedesche a protezione della missione, ecco lì ci si è assicurati, ma ogni episodio di politica internazionale trova i paesi europei in posizione diversa, no? Tant'è vero che la guerra di Libia, la sciagurata guerra di Libia, è stata una decisione francese, qui si sono accodati gli inglesi in modo incredibile, gli italiani, cioè, questo per me resta un caso da normale, perché non ho mai visto in vita mia spendere e pagare una guerra combattuta contro noi stessi, no? Perché questo è il significato profondo della guerra di Libia, ma questa è la storia, in Italia ne produce sempre di belle, insomma. E anche qui la Germania, secondo me giustamente, ma non c'è stata, no? Cioè, ogni episodio di politica estera nell'Iraq, Germania e Francia da un lato, Gran Bretagna, Italia e Spagna dall'altro, cioè, facciamo tutti i casi, no, di politica estera, noi abbiamo sempre una divisione europea. E allora questo mi dice come l'Europa nello scacchiere internazionale non conti nulla, perché non ha una politica estera comune, insomma, no? E quindi d'altra parte non ha una politica di difesa, non ha nemmeno una politica di intelligence. Se pensate che anche dopo Parigi l'idea che qualcuno ventilava di una armonizzazione fra i vari intelligence europee non ha fatto nessun passo in avanti, insomma, no? I francesi tengono la loro, gli italiani la loro, i tedeschi la loro. Poi ogni tanto si telefonano, ecco, ma eppure voi avete visto benissimo che questa mancanza di coordinamento fra Belgio e Francia è stato uno dei problemi più grossi. Intelligentemente i terroristi hanno messo la loro base in Belgio e poi lavoravano sulla Francia, tranquilli che potevano benissimo farlo senza nessun problema. Di fronte a questo è chiaro che noi abbiamo. E poi. E termino davvero, questo ha portato, è stato frutto e anche origine di un aumento continuo del populismo anti-europeo nei diversi paesi europei. Di fronte a questo frangiamento, evidentemente, che sono cominciate le accuse sull'euro, le accuse su ogni comportamento dell'Unione Europea nel processo a Bruxelles continuo, e il risultato è che l'Europa è sempre più sfrangiata. Allora, e qui termino con il paragone che faccio sempre, di solito lo faccio agli studenti, ma mi sembra il più efficace di tutti, perché vedo che fa capire che cosa vuol dire non avere l'Europa. Io ricordo sempre che noi siamo italiani, nel Rinascimento gli stati italiani dominavano su tutto il mondo, non c'è dubbio, scuso la Cina, ma era un altro mondo, insomma. Nelle arti militari, nella filosofia, nelle banche, continuiamo, insomma, no, non per nulla abbiamo avuto Leonardo, eccetera, le Galileo e così via. E cosa è successo? È venuta la prima globalizzazione, cioè la scoperta dell'America, che è la prima globalizzazione, noi non ci siamo messi assieme, nessun Stato italiano era capace di costruire le nuove caravelle che guidavano il nuovo traffico, e l'Italia è scomparsa dalla carta geografica del mondo ed ha inventato il famoso detto Francia o Spagna purché se magna, che è il segno secondo me della decadenza di un paese. L'Europa oggi è nella stessa situazione, fra Cina e Stati Uniti si contesta il mondo. Le nuove caravelle cosa sono? Le nuove caravelle, ancora più importante delle vecchie caravelle, sono le reti che avvolgono il mondo: Google, Apple, eBay, Amazon, Alibaba, sono tutte americane o cinesi, non ce n'è una europea, e quelle sono le nuove regole del mondo. Quindi se non ci mettiamo assieme, noi finiamo come l'Italia degli Stati, e diremo, non so, Cina, Stati Uniti, no, Stati Uniti e Cina, perché si mangia ogni mattina, non so, così metteremo, no? Qualche proverbio di questo tipo, insomma, no? Perché questa è la storia. Questa è la storia di fronte a cui noi siamo oggi. In questo senso io sono così fortemente filo europeo, nonostante lo sfrangiamento che c'è, perché è il futuro nostro. Basta.